Ok, analizziamo la questione. Immaginiamo per un attimo di scendere in campo su una distesa di ghiaccio grande, letteralmente quanto un intero stadio da calcio.
Che è una superficie enorme, tra l'altro.
Esatto, gigantesca. E immaginiamo di non avere un disco, ma una pallina dura come un sasso. E il nostro portiere deve parare i tiri a mani nude, cioè senza nemmeno l'ombra di una mazza.
A mani nude contro una pallina di marmo, praticamente.
Una follia. Oppure, un altro scenario. Immaginiamo di correre a perdifiato in un bosco o, che so, in un parco cittadino, però con un sacco della spazzatura in mano, fermandoci a raccogliere rifiuti tra uno scatto e l'altro.
Molto faticoso, ma utile.
Ecco, benvenuti nel mondo dello sport professionistico e organizzato. O almeno, benvenuti nel mondo di chi sta letteralmente riscrivendo le regole di cosa significhi la parola atleta. Perché sai, quando si pensa allo sport globale, la mente corre in automatico verso il calcio, il basket, il tennis tradizionale.
I grandi classici, certo.
È un po' come guardare il cartellone di un cinema multisala. Ci sono solo questi enormi blockbuster sui supereroi, no? Produzioni gigantesche, atleti d'élite completamente inarrivabili.
Totalmente inarrivabili per la persona media, sì.
Ma in questa nostra esplorazione di oggi ci allontaniamo un po' da quei riflettori accecanti. Entriamo nel più grande e direi affascinante festival del cinema indipendente che il mondo dello sport abbia mai visto.
Mi piace molto questa metafora del festival indipendente.
Parliamo della FISPT, cioè la Federazione Italiana Sport per Tutti, e ovviamente della sua rete internazionale, un ecosistema dove le idee più creative e bizzarre, magari anche urbane e inclusive, prendono vita e trovano, una vera e propria casa.
E la cosa incredibile di questo festival indipendente, per riprendere la tua analogia, è che non è organizzato, sai, da quattro amici al bar la domenica mattina.
No, infatti.
Ha un peso e una gravitas istituzionale che lascia letteralmente sbalorditi. La FISPT, e in generale la Federazione Internazionale dello Sport per Tutti, è un'entità ufficialmente riconosciuta dal CIO.
Dal Comitato Olimpico Internazionale, cioè i piani altissimi?
Esatto, e da TAF ISA. Parliamo di un'organizzazione globale, apolitica, aconfessionale, ovviamente senza scopo di lucro, che si muove davvero ai massimi livelli della salute pubblica mondiale.
Cioè non è solo un passatempo.
Per nulla usa il movimento non tanto per distribuire medaglie, ma come leva ingegneristica per migliorare le società, partendo proprio dalla base.
Ed è questo il salto mentale che bisogna fare, secondo me. Passare dall'idea di giochi stravaganti in strada a un ente che siede ai tavoli del Comitato Olimpico. C'è un abisso in mezzo.
Un abisso strutturale enorme.
Ma come si costruisce un'infrastruttura del genere? Voglio dire, da dove nasce l'intuizione di dare dignità istituzionale a tutto ciò che, insomma, non è il calcio o l'atletica leggera tradizionale?
Allora, per capirlo dobbiamo tornare indietro a un momento storico e politico molto specifico. Parliamo del 3 aprile 1982.
Ok, anni 80.
Sì, e quel giorno a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, viene fondata la Federazione Internazionale. E bisogna un attimo contestualizzare la situazione.
Eravamo in piena guerra fredda, immagino.
Esattamente. E lo sport in quel periodo storico era quasi esclusivamente uno strumento di propaganda di Stato.
Ah, certo, i blocchi contrapposti.
Si cercava il superatleta, la prestazione perfetta per dimostrare la superiorità di una nazione sull'altra. A Strasburgo, invece, avviene una rottura totale.
C'è un cambio di paradigma.
Un vero e proprio ribaltamento. Si decide che il movimento fisico è un diritto umano fondamentale, a prescindere dal talento.
Wow.
È un'idea talmente radicale che oggi, il 3 aprile, viene celebrato globalmente come la giornata dello sport per tutti. Da quel seme piantato in Europa è nata una rete immensa che oggi dialoga direttamente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
A questo proposito, leggendo i documenti, si fa spesso riferimento alla rete EPA Europe dell'OMS, no? E la FISPD figura proprio tra i membri italiani. Ma all'atto pratico, di cosa stiamo parlando? Cosa fa esattamente questa rete EPA?
Allora, EPA è l'acronimo di Health Enhancing Physical Activity, ovvero attività fisica per il miglioramento della salute.
Ok, chiaro.
E non è solo, sai, un'etichetta formale da mettere su un sito. La rete lavora su metriche precise, combatte la sedentarietà, monitora le malattie cardiovascolari, l'obesità, il benessere psicologico della popolazione.
Quindi dati veri, reali.
Assolutamente. L'OMS utilizza i dati e i progetti sul campo di federazioni proprio come la FISPD per capire come far muovere quelle persone che non metterebbero mai, e dico mai, piede in una palestra tradizionale.
Ah, ho capito. Quindi vanno a intercettare chi normalmente è escluso.
La FISPED diventa il braccio operativo per queste politiche sanitarie su larga scala. Ma la cosa interessante è che la rete si espande anche in direzioni del tutto inaspettate.
Tipo?
Recentemente hanno accolto federazioni internazionali come la WFDF, che gestisce il Flying Disc.
Il frisbee competitivo, praticamente.
Esatto, il frisbee. E persino la IFMA, che è la federazione internazionale di Muay Thai.
Aspetta, frena un attimo. Mettiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i combattenti di Muay Thai sotto lo stesso identico tetto.
Eh sì, sembrerebbe strano, ma...
Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Se il principio fondante è che lo sport deve essere letteralmente per tutti, questo approccio non rischia di creare un cortocircuito? Insomma, la Muay Thai è durissima. Ginocchiate, gomitate, un livello di condizionamento fisico estremo.
Sì, è uno sport da combattimento molto severo.
Quel fisico super preparato.
Ciò che è affascinante qui è proprio come riescono a smantellare questo paradosso. Perché sai, abbiamo tutti interiorizzato un'idea piuttosto tossica.
Quale idea?
Che l'alto livello tecnico debba obbligatoriamente coincidere con l'esclusione sociale. Cioè, se sei bravo, sei dentro l'elite, se non sei bravo, sei fuori. Ciao.
Vero, è il modello classico dello sport.
Ma la FISPD dimostra che non è così. Se prendiamo una palestra di Muay Thai affiliata, la preparazione per chi vuole competere ad alti livelli è brutale, è rigorosissima, non regalano niente a nessuno.
Quindi il livello non si abbassa.
Per niente, ma l'impalcatura che la federazione costruisce attorno a questo sport cambia l'obiettivo finale. Il focus non è solo filtrare i deboli per trovare il campione olimpico da mettere in copertina.
E qual è il focus allora?
Il focus è l'individuo. Un ragazzo di periferia che impara la disciplina marziale trova attraverso di essa un fattore di autorealizzazione. Impara il rispetto, impara la gestione dell'aggressività, la cura del proprio corpo.
Ah, bellissimo questo aspetto!
La porta d'ingresso è aperta a chiunque. Poi, il livello a cui decidi di spingerti dipende solo da te. L'eccellenza atletica e l'inclusione sociale coesistono proprio perché... cambia il metro di giudizio del successo.
Quindi la competenza tecnica non si abbassa minimamente, ma si allarga l'orizzonte di chi può parteciparvi. E questo concetto di accessibilità totale, secondo me, ci porta dritti a un problema enorme che lo sport tradizionale sta affrontando oggi.
Il disinteresse dei giovani, giusto?
Esatto. Molti giovani rifiutano categoricamente le strutture rigide. Non vogliono l'allenatore che urla, gli orari inflessibili, i formalismi. Vogliono libertà. Se l'obiettivo di un'organizzazione mondiale è far muovere la popolazione, come fai a coinvolgere una generazione che rigetta le regole tradizionali?
È una bella sfida.
Sembra che la soluzione trovata sia stata letteralmente scendere in strada.
Precisamente. E l'incubatore perfetto per questo fenomeno si chiama Italian Urban Games. Qui la FISPD fa un lavoro davvero e proprio pioniere.
Cioè non organizzano solo il campionatino locale?
No, non si limitano ad apporre un timbro burocratico su eventi già esistenti. Creano un laboratorio per le discipline del domani. Parliamo di attività che sono profondamente radicate in un ambiente groove, diciamo underground.
Molto street.
Esatto, vissute tra il cemento delle città e basate tantissimo sull'espressione personale.
Infatti, guardando l'elenco di questi sport nei documenti, sembra la scaletta di un videogioco mozzafiato. C'è il parkour, dove le persone usano l'architettura urbana praticamente come un percorso a ostacoli fluido.
Saltando muri, scalinate.
Esatto, poi c'è la BMX freestyle, il breaking, i roller freestyle, il basket 3 contro 3 giocato su una singola metà campo. E poi ci sono showcase che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza, tipo il Laser Run.
Ah, il Laser Run è incredibile.
Tra l'altro chiariamo cos'è per chi non lo conosce, perché è una disciplina pazzesca derivata dal pentathlon moderno. Gli atleti alternano la corsa campestre al tiro al bersaglio con pistole laser.
Una combo tostissima.
Praticamente devi correre con i polmoni in fiamme e poi, in una frazione di secondo, calmare il battito cardiaco abbastanza da centrare un bersaglio con un raggio luminoso. È un livello di controllo del corpo incredibile.
Veramente notevole.
Ma l'approccio generale agli Urban Games mi ricorda tantissimo, pensandoci, la traiettoria della cultura hip-hop.
In che senso?
qualcosa che nasce nei quartieri magari un po' disagiati, sui marciapiedi, mossa dall'energia giovanile pura e che ha un'anima quasi ribelle. Poi diventa culturalmente così potente che i piani alti non possono più fare finta di niente, devono prenderne atto per forza.
Ah, certo, l'istituzionalizzazione.
Esatto, voglio dire, il CO ha letteralmente dovuto inserire la breakdance e lo skateboarding alle Olimpiadi per rimanere rilevante tra i giovani.
Se colleghiamo questo al quadro generale, emerge tutta l'intelligenza strategica della FISPIT. Perché c'è sempre un enorme attrito culturale quando prendi un'attività anti-istituzionale, come può essere il parkour, e cerchi di regolamentarla.
Certo, i puristi si arrabbiano.
I praticanti originali spesso detestano l'idea di arbitri, punteggi e burocrazia varia. La genialità della FISPIT sta nel non porsi come un'istituzione, sai, calata dall'alto che detta legge.
E come si pongono?
Agiscono invece come un ecosistema culturale. Quando organizzano o supportano gli Urban Games, non creano solo un torneo asettico, abbracciano uno stile di vita.
Quindi c'è tutto un contorno.
C'è un'integrazione totale con i festival musicali, con la street art. Si utilizzano le tecnologie digitali per connettere le community in tutto il mondo. E c'è anche una fortissima attenzione alla sostenibilità ambientale degli eventi.
Quindi mantengono intatta l'anima del movimento, dando però sicurezza. Cioè, fare parkour a livello competitivo richiede delle tutele, banalmente.
Assolutamente. Non puoi rischiare.
Se ti rompi una caviglia saltando un muro, hai bisogno di una copertura assicurativa, hai bisogno di regole antidoping affinché la competizione sia sicura e leale per tutti. FISBT fa esattamente questo. Fornisce la rete di salvataggio senza recintare il parco giochi, per così dire.
Un'ottima sintesi.
Ma c'è un parallelo strano, esplorando i documenti, tra questi sport ipermoderni e urbani e la direzione, diciamo, diametralmente opposta in cui opera l'organizzazione. Perché si scopre che non guardano solo al futuro e ai giovani in strada, ma anche al passato e a tradizioni lontane.
Sì, proteggendo comunità.
Esatto. Comunità che il mondo del mainstream ignora completamente. E qui si apre il capitolo delle discipline associate.
Che è un vero e proprio archivio vivente della diversità umana. E l'esempio che citavamo all'inizio, il bandy, è forse il più clamoroso.
Ah, i bandy! Confesso che ho dovuto cercare dei video perché la descrizione nei testi mi sembrava assurda. Ripetiamolo per chi ci ascolta. È un incrocio titanico tra hockey su ghiaccio e calcio.
Pazzesco, vero?
Si gioca in 11 contro 11 su un campo di ghiaccio lungo dai 90 ai 110 metri e al posto del classico disco di gomma che striscia, usano una pallina rigida dai colori sgargianti che rimbalza e schizza a velocità folli.
E il portiere?
E il portiere è lì, da solo, senza la racchetta, a dover bloccare questo proiettile con le mani. L'intensità cardiovascolare per coprire uno spazio ghiacciato così immenso, avanti e indietro, è inimmaginabile.
È uno sport monumentale, ed è anche storicamente molto radicato. Ha le stesse radici ancestrali del calcio e dell'hockey moderno, con le prime regole scritte in Inghilterra nel lontano 1882.
Ah, è vecchissimo.
Molto. È famosissimo nel nord Europa, in Russia, Svezia, Finlandia, tanto da essere stato persino sport dimostrativo alle Olimpiadi invernali di Oslo nel 52.
Questo non lo sapevo.
E qui in Italia c'è un aneddoto meraviglioso. Uno dei più grandi promotori del bandy nel nostro paese fu Nils Liedholm.
Il leggendario calciatore svedese del Milan.
Proprio lui. Era la sua grande passione. Però nel corso dei decenni, purtroppo, il movimento in Italia si era frammentato e aveva perso l'affiliazione internazionale, tipo nel 2017. Ma la FISPIT è intervenuta.
Li ha salvati.
Ha avviato un percorso burocratico e diplomatico molto complesso fino a diventare full member della Federation of International Bandy nel giugno del 2024. Questa mossa ha letteralmente salvato uno sport in Italia, permettendo nel 2025 di rifondare ufficialmente la Federazione Italiana Bandy.
Wow! Da un campo di ghiaccio sterminato e durissimo, i documenti ci catapultano poi in qualcosa di strutturalmente diversissimo. Il soft tennis. Anche qui parliamo di una dinamica affascinante. Nasce in Giappone, no?
Sì, origine asiatica.
E la differenza chiave è la fisica dell'attrezzatura. Si usano palline di gomma, molto più morbide e deformabili, e racchette leggerissime. Questo significa che la palla viaggia in modo diverso, prende effetti estremi, ma rimbalza in modo meno aggressivo sulle articolazioni.
Meno traumatico.
Esatto. È famosissimo per i doppi, dove i quattro giocatori a rete ingaggiano scambi al volo a una velocità frenetica, quasi ipnotica. Ma proprio per la morbidezza dell'impatto, è un'attività che un bambino di 7 anni o, non so, una persona di 70 possono praticare con una soddisfazione immediata, senza i traumi del tennis tradizionale.
L'inclusività passa proprio attraverso queste modifiche biomeccaniche, se ci pensi. E la varietà è davvero senza confini. Troviamo anche la Federazione Italiana Cheerleading e la NBTI Italia per le majorettes.
Il cheerleading è tostissimo.
Lontano dai cliché cinematografici dei pompon, è in realtà uno sport di squadra rigorosissimo. Richiede una forza fisica esplosiva per combinare il tumbling.
C'è la ginnastica acrobatica a terra.
Esatto, con gli stunt e le piramidi umane sollevate in aria. Le majorettes, invece, hanno origini storiche che molti ignorano. Derivano direttamente dalle bande militari del XIX secolo.
Davvero? Bande militari?
Sì, sono un'evoluzione del ruolo del mazziere o dello sbandieratore. Uniscono marcia, danza, ginnastica e una manipolazione incredibile del bastone da parata.
Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti, perché scorrendo l'elenco delle discipline si entra in territori quasi inesplorati. Ci sono sport come il kabaddi. Per chi non lo conoscesse, è uno sport di contatto originario dell'antica India. Sembra un mix tra rugby, wrestling e il gioco del celai.
Una roba pazzesca.
Un attaccante, chiamato raider, deve entrare nella metà campo avversaria, toccare più difensori possibili e tornare indietro. E tutto questo trattenendo il respiro e cantilenando la parola kabaddi per dimostrare che non sta respirando. È di una difficoltà brutale.
Richiede una resistenza fuori dal comune.
Poi c'è il cronum. Un'invenzione moderna questa, che si gioca su un campo circolare con 4 porte e mischia abilità del calcio, del basket e della pallamano, con una palla che può essere calciata o lanciata in enormi anelli sopraelevati.
Molto futuristico.
Molto. E infine ci sono attività dall'impatto sociale direttissimo, come il plogging, che è un termine che unisce la parola svedese per raccogliere al jogging. Praticamente la gente corre nei sentieri e contemporaneamente si piega per raccogliere plastica e spazzatura. Unisce, sai, l'allenamento a intervalli, con continui squat e affondi, alla pulizia ecologica del territorio.
Unisce utile e dilettevole.
Ma a questo punto, leggendo questa lista surreale, la mia domanda è: come si fa? Voglio dire, dal punto di vista logistico.
Intendi gestire tutto?
Sì, come fa una singola istituzione a governare regole, arbitri, assicurazioni e programmi di allenamento per chi fa apnea correndo in India, chi gioca su un campo circolare e chi raccoglie rifiuti nei boschi? Sembra un incubo burocratico insormontabile.
E lo sarebbe, assolutamente, se cercassero di gestire tutto con un modello antiquato tipo Ministero anni 70.
Con le scartoffie.
Esatto. La soluzione che hanno adottato, sotto la guida del presidente del Consiglio federale Marco Tomasini e del segretario generale Filippo Maria Capatti, è un capolavoro di architettura decentralizzata.
C'è?
Hanno capito che la FISPET non può e non deve insegnare la tecnica specifica del kabaddi o del cronum ai praticanti. Le microcomunità conoscono già benissimo la biomeccanica e le regole sul campo del loro sport. Il problema di queste nicchie è la struttura amministrativa. Così hanno digitalizzato e decentralizzato la formazione.
Infatti, nei documenti si parla specificamente dell'utilizzo di Google Classroom. Ma la cosa che non capisco è: come fai a insegnare uno sport fisico tramite una piattaforma cloud usata normalmente per le scuole?
È semplice. Separi la teoria e le tutele dalla pratica sul campo.
Ah, ok.
Tramite queste piattaforme agili e in stretta collaborazione con l'Osservatorio dello Sport del Terzo Settore, la FISPET eroga moduli formativi su ciò che è universale.
Tipo le leggi.
Esatto. Normative sulla sicurezza, fondamenti di primo soccorso, inquadramento fiscale per le associazioni sportive, che è un labirinto, e la teoria per la formazione degli arbitri e dei dirigenti. In questo modo, il tecnico di plogging in Sicilia o l'istruttore di soft tennis in Lombardia possono ottenere qualifiche ufficiali e standardizzate senza dover viaggiare fisicamente in una sede centrale polverosa.
Fantastico, quindi la FISPT fa da garante.
La FISPT fornisce l'ombrello burocratico, il riconoscimento internazionale, l'inquadramento legale per sopravvivere economicamente e le coperture assicurative essenziali per proteggere gli atleti. lasciano fiorire la cultura specifica del singolo sport, liberandolo dalla paralisi burocratica.
È un modello brillantissimo. Assorbono l'attrito amministrativo e lasciano all'atleta solo la gioia del movimento. Quindi, cosa significa tutto questo? Se facciamo un passo indietro e guardiamo questa rete enorme di documenti, sport storici, giochi urbani e alleanze sanitarie, cosa ci sta dicendo davvero la Federazione Italiana Sport per Tutti?
Ci sta dimostrando, in modo inequivocabile, che il modo in cui abbiamo pensato allo sport per l'ultimo secolo era troppo ristretto.
Troppo limitato ai soliti noti.
Esatto. La FISPT ci sfella che non è affatto necessario riempire gli stadi o avere contratti televisivi milionari per creare un impatto devastante e positivo sulla società. Trovare la propria comunità e la propria espressione nel movimento, che sia lanciando in aria una compagna di squadra nel cheerleading, scambiando colpi di gomma in Giappone o riqualificando un parco con il plogging, beh, questa è l'essenza della salute pubblica.
Assolutamente.
E la prevenzione sanitaria e l'inclusione sociale mascherata da gioco.
Praticamente stanno espandendo il dizionario, no? La definizione stessa di atleta non è più confinata a chi dedica la vita a vincere una medaglia con i cinque cerchi. È diventata profondamente democratica.
Molto più democratica.
È l'attivista ambientale che suda nel parco, il ragazzino che sfida la gravità su una BMX o il pensionato che ritrova mobilità e amici su un campo da soft tennis. Ognuno di loro è un atleta, riconosciuto e soprattutto tutelato.
Esattamente. E questo processo di normalizzazione di ciò che un tempo era considerato strano o di nicchia è proprio il carburante che serve all'Organizzazione Mondiale della Sanità per affrontare sfide epocali come la sedentarietà globale, non imponendo un solo sport a tutti, ma garantendo uno sport diverso per ciascuno.
Ritornando alla nostra chiacchierata iniziale, è lampante che questo immenso festival del cinema indipendente dello sport sia in realtà il vero motore dell'innovazione. Le idee nate sui marciapiedi oggi sono letteralmente alle Olimpiadi.
È un dato di fatto.
Ma questo ci obbliga a guardare al futuro con un pensiero un po' provocatorio. Prima di chiudere la nostra esplorazione, se lo sport per tutti ha avuto questo successo straordinario nel trasformare le discipline di nicchia e urbane in sport riconosciuti, quale sarà il prossimo orizzonte?
Bella domanda.
Considerata l'esplosione della realtà virtuale e la diffusione degli sports, cosa succederà quando il sudore e lo sforzo fisico si fonderanno completamente con i mondi digitali? La prossima grande disciplina protetta dalla FISPD potrebbe essere uno sport giocato in visori di realtà mista?
O magari, sai, una corsa a ostracoli globale, dove i partecipanti sono connessi da continenti diversi in tempo reale.
Esatto. Se succederà, questo sfiderà per sempre la nostra stessa biologia, riscrivendo ancora una volta cosa significhi la parola sport. E con questa domanda vi lasciamo alla riflessione.